Seminario Temi Controversi. Studio numero 11. Miracoli e miracoli. Leggiamo il testo introduttivo di riferimento. Vangelo secondo Matteo capitolo 7, dal versetto 21 al versetto 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Sintesi dello studio. Cari amici, ecco la definizione del miracolo secondo il vocabolario, definizione piuttosto riduttiva come vedrete. Miracolo, fenomeno straordinario che avviene al di fuori delle normali leggi della natura e che può verificarsi in oggetti o in persone. E viene subito da chiedersi, e che cosa sono le normali leggi della natura? L'ebreo Albert Einstein ha detto, vi sono due modi di considerare la vita. Uno è quello di considerare nulla miracolo. L'altro è quello di considerare tutto miracolo, dal filo d'erba alla galassia. Ripeto, vi sono due modi di considerare la vita. Uno è quello di considerare nulla miracolo. L'altro è quello di considerare tutto miracolo, dal filo d'erba alla galassia. Noi viviamo in mezzo ai miracoli. La creazione è un miracolo. L'uomo è un miracolo. La natura è un miracolo. Tutto è miracolo. L'aria che respiriamo, eccetera. Ovviamente, ripeto, per il credente, come Albert Einstein, tutto è miracolo, proprio come dice il grande scienziato, dal filo d'erba alla galassia. La Bibbia, 3000 anni fa, già proclamava che Dio fa germogliare l'erba sui monti e che i cieli raccontano la gloria di Dio. Ma diceva e dice anche, lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Ho letto i Salmi 147, 8, 19, 1, 14, 1. Il tema del miracolo, cari amici, è vastissimo ed è indispensabile operare una selezione. Noi studieremo la falsificazione, cioè la contraffazione del miracolo da parte di Satana, parte importante della lotta tra il bene e il male, tra Cristo e Satana, e in modo particolare il miracolo della guarigione dei malati. Il miracolo deve dare gloria a Dio, ma il miracolo viene strumentalizzato per dare gloria all'uomo. È la messa in guardia della Bibbia. E siccome pochi la conoscono, la Bibbia, sono molti quelli che si lasciano ingannare. Da qui il nostro titolo, Miracoli e miracoli, cioè c'è miracolo e miracolo, miracoli veri e miracoli falsi. Il tema è accattivante, vale la pena di esaminarlo. Fin qui la sintesi. I miracoli di Dio. Lo scopo che Dio si prefigge nel compiere i suoi miracoli è quello di manifestare il suo amore e la sua misericordia per l'uomo, la sua onnipotenza e la sua gloria. E Dio si serve anche dell'uomo per compiere i suoi miracoli, patriarchi, profeti, apostoli, ma anche ogni singolo credente. Sono tutti servi del Signore e suoi collaboratori. Il dono di operare miracoli è uno dei tanti doni dello Spirito Santo, ma non viene accordato a tutti i credenti. Non viene accordato a tutti i credenti. Un credente non può avere tutti i doni dello Spirito Santo, però almeno uno ce l'ha. Ma non tutti hanno il dono di guarire i malati, di fare i miracoli in quel campo. Per capire meglio, dobbiamo prendere ad esempio i miracoli operati da Gesù. Dei 35 miracoli di Gesù riportati nei Vangeli, vi sono 23 guarigioni e 3 resurrezioni. Gesù faceva appello alla fede dei malati e talvolta, ricorderete, raccomandava loro di cambiare stile di vita. Vai e non peccare più, che non ti accada di peggio, Giovanni 5,14, mettendo in relazione la salute con il comportamento dell'individuo. Spesso il miracolo, non sempre, il miracolo avviene come esaudimento delle preghiere, ma dipende soprattutto dalla volontà di Dio. Nella Bibbia vi sono due malati celebri, li ricorderete, uno nell'Antico Testamento, l'altro nel Nuovo Testamento. Il primo, Giobbe, fu guarito. Il secondo, Paolo di Tarso, no. Cosa dobbiamo concludere? Non tocca a noi concludere. Giobbe aveva fede. Paolo aveva fede, anzi, ci confessa di avere pregato 3 volte per essere guarito. Ma la volontà di Dio di fronte al loro problema si manifestò in due modi completamente diversi. I percorsi del Signore non sono i nostri. La Bibbia dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Isaia 55, versetto 8. Cari amici, ricordiamoci una cosa molto importante. I miracoli di Dio hanno queste tre precise caratteristiche. Tre precise caratteristiche. La prima: devono dare sempre gloria a Dio. La seconda: devono sempre essere in armonia con gli insegnamenti della sua parola, la Bibbia. La terza caratteristica: devono sempre servire a qualcosa. Ripeto, i miracoli di Dio hanno queste tre precise caratteristiche. La prima: devono dare sempre gloria a Dio. La seconda: devono sempre essere in armonia con gli insegnamenti della sua parola, la Bibbia. E la terza: devono sempre servire a qualcosa. Cari amici, se c'è una statua che piange, trucchi a parte, potete essere sicuri che il fenomeno non è di origine divina. Dio non incoraggia mai il fanatismo o il ridicolo. Miracoli di Satana. Una volta un signore con il quale parlavo di questi problemi si meravigliò moltissimo, si scandalizzò quando gli dissi che anche il diavolo fa dei miracoli. Come? Mi disse: il diavolo fa dei miracoli? Sì, signore, il diavolo fa dei miracoli. Certo! La Bibbia lo afferma da millenni e bisogna accettare quello che la Bibbia insegna per distinguerli da quelli di Dio. Dobbiamo saperli distinguere, certo, ma per poterli distinguere dobbiamo avere conoscenza della parola di Dio, della Sacra Scrittura, della Bibbia, altrimenti come facciamo? Prima di tutto, diciamo che i miracoli di Satana sono una frode nella frode. Tutte le imitazioni sono una frode, cioè vogliono farsi passare per cose autentiche. E i miracoli di Satana sono proprio un tentativo di imitare quelli di Dio. Ecco gli avvertimenti della Bibbia, attenzione. Matteo 24, 24, uno dei tanti segni dei tempi che precedono il ritorno di Cristo. Matteo 24, 24. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi le cose saranno fatte con tanta arte malefica da sedurre quasi anche gli eletti. Ma gli eletti, siccome hanno la conoscenza della parola di Dio, non possono essere sedotti, hanno uno scudo straordinario che li mette al riparo degli attacchi di Satana. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi una seduzione oltremodo sottile. E adesso leggiamo il libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 8, dal versetto 9 al versetto 11. Ora vi era un tale di nome Simone che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: questi è la grande potenza di Dio. E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Quelli che conoscono la Bibbia non si fanno incantare dagli imbroglioni, dai falsi cristi, dai falsi profeti, dai Simone moderni che incantano le folle, che si fanno incantare perché non hanno la conoscenza della parola di Dio. Ecco l'utilità della conoscenza della Sacra Scrittura. E poi ancora, secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 9, il malvagio verrà con la potenza di Satana, con tutta la forza di falsi miracoli e di falsi prodigi. Sarebbe venuto, dice l'apostolo Paolo, guardando profeticamente il futuro, prima del ritorno di Cristo, sarebbe venuto questo malvagio. Verrà in che modo? Avverrà con tutta la potenza di Satana e con tutta la forza di falsi miracoli e di falsi prodigi. E ancora, Apocalisse 13, versetto 14, la bestia simbolica, la bestia fa grandi miracoli, fa persino scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli occhi della gente. Questa bestia, questa potenza malefica, avrà il potere di fare scendere perfino fuoco dal cielo. È un fuoco fisico, nel senso letterale della parola, e un altro fuoco simbolico. Comunque si tratta di un prodigio, di un miracolo. I miracoli bugiardi o miracoli di menzogna sono quelli spacciati per veri o creduti tali, ma in realtà o sono fatti naturali e vengono spacciati per miracoli o sono abili trucchi. Siamo in pieno clima di credulità, di ignoranza e di superstizione, che sono il brodo di coltura della menzogna. Tutte queste cose, la credulità, l'ignoranza e la superstizione, sono il brodo di coltura della menzogna. Ma ci sono anche dei veri miracoli operati da Satana, non soltanto dei miracoli falsi, dei miracoli bugiardi, dei miracoli di menzogna. Sono anche dei veri miracoli. Come Dio si serve di uomini e donne a Lui fedeli per operare i Suoi miracoli, perché ama l'uomo, così Satana, attenzione, così Satana si serve di uomini e donne a Lui devoti per operare i Suoi miracoli a danno di quelli che lo accettano, ridotti ormai in schiavitù morale dietro il suo carro malefico e trionfale. Lo Spirito di Dio trasforma uomini e donne in santi collaboratori di Dio. Lo spirito di Satana trasforma uomini e donne in demoni, collaboratori di Satana. La Bibbia spiega così, per quanto ci è dato di capire. Il mistero dell'empietà, perché è un mistero, in quanto noi lo vediamo, ma non sappiamo spiegarle come si conviene, però comprendiamo che è un pericolo. Ritorniamo alla seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 9 al versetto 12. Il malvagio, sempre quel malvagio che sarebbe venuto, il malvagio verrà con la potenza di Satana, con tutta la forza di falsi miracoli e di falsi prodigi. Userà ogni genere di inganno maligno per fare del male a quelli che andranno in rovina. Questi si perderanno perché non hanno accolto e non hanno amato la verità, quella verità che li avrebbe salvati. Perciò dunque, state a sentire, perciò dunque Dio manda a questa gente una forza di inganno, in modo che essi credano alla menzogna. Così, tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno trovato gusto nel male, saranno condannati. Ecco il mistero dell'iniquità, il mistero dell'impietà. Vi sono persone che rifiutano di accettare la verità, cioè la parola di Dio, l'Evangelo. Dice, questi qui saranno usati da Satana, sedotti da Satana, questi si perderanno perché non hanno accolto e non hanno amata la verità, quella verità che li avrebbe salvati. Perciò, dunque, Dio manda a questa gente una forza di inganno, in modo che essi credano alla menzogna. Credono alla menzogna pensando che sia la verità, invece è menzogna. Cioè non riusciranno più a distinguere il giusto dal falso. Così tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno trovato gusto nel male, saranno condannati. Cari amici, Dio permette i miracoli di Satana per mettere alla prova il suo popolo. Leggiamo ancora. Dice Deuteronomio capitolo 13, versetto 2 al versetto 4, potrebbe venire tra voi qualche profeta o qualche visionario, a dirvi di seguire e di adorare altri dei, con i quali non avete nulla a che fare. Cercheranno di dare forza alle loro parole con la predizione di qualche fatto straordinario che poi si avvererà. Cercheranno di dare forza alle loro parole con la predizione di qualche fatto straordinario che poi si avvererà. Non ascoltate le parole di quel profeta o di quel visionario. Il Signore, vostro Dio, vi mette alla prova. Egli vuole sapere se lo amate con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quindi noi non dobbiamo fare le solite domandine sciocche: ma perché Dio permette questo? Dio permette che noi conosciamo la sua parola e la dobbiamo accettare se vogliamo evitare gli imbrogli di Satana. Dio dice: permette al diavolo di fare dei miracoli attraverso uomini e donne per provare se la nostra fede è autentica o no. Egli vi prova, vi mette alla prova, vuole sapere, Dio, se lo amate con tutto il cuore e con tutta l'anima. I miracoli di Satana danno gloria alla creatura, non a Dio, e il più delle volte non servono a niente, servono soltanto a abbagliare e a meravigliare le persone che hanno ricevuto una forza d'inganno dal Signore perché hanno rifiutato la verità. Per capire il vero significato di queste cose occorre conoscere la Bibbia. Io mi ripeto, ma non posso farne a meno. Ma non basta una conoscenza solo letteraria della Bibbia. Conoscere la Bibbia significa molto di più che lingue originali, teologia, storia, antropologia, filosofia e quant'altro. Occorre conoscere il messaggio della Bibbia come parola di Dio, metterne in pratica gli insegnamenti, capire lo spirito e non solo la lettera. Conoscere, insomma, il miracolo della conversione, il vivere per fede, la nuova nascita, conoscere la verità, cioè Cristo. Ma altrimenti tutto finisce in accademia, in discussioni interminabili e in discussioni vane. Gesù promette: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8:32. Per concludere il nostro studio, parliamo di questo grande miracolo, il miracolo di cui non si parla quasi mai, che è la conversione di una persona a Cristo. La conversione, quella vera, autentica, non il cambiamento di religione, ma il cambiamento di vita. Dice la Bibbia: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Cioè Dio vi ha trasfuso la vita, eravate morti spiritualmente. Efesini 2:1. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Seconda Corinti 5:17. È un miracolo. assolutamente sconosciuto ai media, che cercano solo spettacolo e colore. È il miracolo che solo la minoranza domanda, quella appunto del cambiamento della vita, della conversione. Per la maggioranza, sempre più superficiale e distratta, parlo dei credenti, dei sedicenti credenti, per la maggioranza sempre più superficiale e distratta, il miracolo si riassume nella guarigione del corpo. Pochi, ripeto, pochi, chiedono di essere guariti nell'anima. Le folle che accorrono ai tanti santuari e alle tante assemblee carismatiche sono alla ricerca della guarigione spettacolare del corpo, non dell'anima, almeno da quello che noi vediamo. Nessuno chiede di diventare onesto o più onesto, coerente, di avere la forza di ubbidire a Dio. Queste cose sono estranee alla maggioranza dei cristiani, che non hanno il senso delle cose di Dio e del fatto che la vera spiritualità deve essere sempre messa in relazione all'ubbidienza. Lo Spirito Santo nella conversione agisce sui poveri in spirito, che si rimettono alla volontà di Dio, quale che essa sia. Si rimettono alla volontà di Dio, quale che essa sia, mentre le moltitudini continuano ad essere ingannate dagli pseudo miracoli di Satana, la Bibbia continua a rivolgere il suo invito al vero miracolo, alla conversione. La conversione e la salvezza, questo è il vero miracolo. Non il cambiamento di religione, il cambiamento di vita. Leggiamo il Vangelo. Matteo capitolo 3, versetto 1 e versetto 2. In quei giorni Giovanni il battezzatore, cioè il Battista, venne a predicare nel deserto della Giudea. Egli diceva: cambiate vita, perché il regno di Dio è ormai vicino. Cambiate vita, perché il regno di Dio è ormai vicino. E allora dice il Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti 14 e 15, Gesù nella regione della Galilea cominciò a proclamare il Vangelo. Egli diceva: cambiate vita e credete in questo messaggio. Anche Gesù predicava dicendo: pentitevi, cambiate vita. E adesso abbiamo Pietro che risponde alla domanda della folla di Gerusalemme, quando fece il famoso discorso, il famoso sermone, in seguito al quale migliaia di persone accettarono Cristo e si fecero battezzare. Rispose Pietro, Atti 2,38, cambiate vita e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. Cambiate vita, cambiate vita. Cari amici, non dimentichiamo che sia Giovanni Battista, sia Gesù, sia Pietro si rivolgevano agli ebrei, un popolo estremamente religioso, osservante. E sì, si può essere religiosi ma non avere la vita cambiata. Si può essere religiosi ma non convertiti. Le chiese cristiane sono piene di persone religiose, ma non sempre convertite. Questa è la realtà. Ecco perché la Chiesa ha tanti problemi e non va avanti. È trattenuta dal laccio satanico di una religiosità, così fai da te, tutto va bene, non bisogna essere fanatici, eccetera, eccetera. Ma questo non è il messaggio dell'Evangelo. Giovanni Battista, Gesù, Pietro dicono, e gli altri apostoli naturalmente, cambiate vita, siete religiosi ma diventate convertiti. Questa è la cosa principale. Per essere salvati, cari amici, occorre il cambiamento di vita, che è un processo lungo, serio, fatto anche di sconfitte, ma coronato dalla vittoria finale, come afferma la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Per essere salvati occorre il cambiamento di vita, il miracolo più grande, la conversione. Occorre la conversione, occorre Cristo. Che il Signore ci aiuti. Amen.